ogni Santa Eucaristia la Chiesa ci imbandisce questa duplice messa della parola e dell'Eucaristia. Una messa inscindibile, noi perveniamo a riconoscere il Signore che si spezza per noi, cioè ci ama con gratuità assoluta, soltanto attraverso l'ascolto della sua parola. Ecco perché la benedizione con l'Evangeliario sigilla questo momento dell'ascolto della parola, che ci mette in cuore e ci segna da capo a piedi come ascoltatori obbedienti della parola del Signore. Non avrebbe gran senso essere qui, radunati questa sera, se non con questo desiderio profondo di obbedire, che vuol dire audire, restare presi al Signore che parla e mangiare di lui. Davvero non avrebbe senso. Pensate a un invito a pranzo con l'ospite che è seduto lì come un carciofo che non mangia niente. Non avrebbe alcun senso. Oggi non è la festa degli pissidi scintillanti e degli ostensori dorati che camminano per le città. Non è neanche la festa dell'adorazione eucaristica. È la festa del prendete e mangiate, prendete e bevete. È la compartecipazione perché possa avvenire quello che Gesù nella pagina evangelica ci consegna. Chi mangia di me vive in me e io vivo in lui. Questa relazione che attiva il mangiare e il bere del corpo del Signore. E d'altra parte, se voi mi trovate un'opportunità differente per essere fratelli e sorelle, fuori dell'Eucaristia, senza mangiare del corpo e del sangue del Signore, indicatemi. Lo sappiamo per esperienza che senza questo cibo sostanziale che ha il gusto di Dio, perché è impastato con la logica del regno, la logica della gratuità, la logica del dono dato, la Chiesa, nella Chiesa ci si può riconoscere fratelli e sorelle, siccome tutti i giorni bisogna riconoscere chi è a fianco fratello e sorella, e non è scontato affatto, ecco perché noi celebriamo l'Eucaristia, ed ecco perché noi mangiamo del corpo del Signore. Non è per adorare il corpo del Signore, è per mangiare. Lì avviene questa intimità unica con gli stessi sentimenti di Gesù, con la logica di Dio. Gesù dice, io vivo per il Padre. Cosa vuol dire vivere per il Padre? Gesù lo dirà in un altro momento con un'espressione che difficilmente si dimentica, sempre con il vocabolario del mangiare. Mio cibo è fare la volontà del Padre. E qual è la volontà del Padre? Cosa vuol dire vivere tutto attento al Padre? Vuol dire vivere con la gratuità stessa che il Padre ha mostrato nel Figlio Gesù. Il volto guarito dell'amore è la gratuità. Noi parliamo di amore, ma lo sappiamo bene che i nostri amori, quando pescano e stanno in piedi a partire dalle paure, dalle gelosie, dalle invidie, dal narcisismo, l'affittamento su di sé, l'amore è violento, fagocita l'altro. Ognuno potrebbe raccontare in famiglia di questo fagocitarsi, in comunità religiosa, nella comunità parrocchiale, nel presbiterio. Il volto guarito dell'amore è la gratuità. Tutti parlano di amore. I consessi internazionali, i siti pornografici, tutto parla di amore. Il volto guarito dell'amore è la gratuità. Noi siamo qui per mangiare del corpo del Signore, per il suo sangue, per essere gratuiti, perché il senso della vita è tutta in questa espressione, è nella gratuità. Ecco perché l'invito potente che abbiamo ascoltato nella prima lettura tratta dal libro del Deuteronomio, un momento storico di Israele, diciamo non dell'Israele migliore, più lucidato, più presentabile, ma di un Israele che nel deserto vive questa realtà che è spaventosa, lo dice lo stesso testo, luogo di serpenti velenosi, di scorpioni, terra assetata, senza acqua. È la metafora della vita. E ciò che noi esperiamo in molti momenti è questa realtà dura, eppure ci hai fatto sgorgare l'acqua dalla roccia durissima. Ci hai dato un cibo che i nostri padri non conoscevano. Eucaristia, per camminare dentro una realtà, ma senza andare a trovare vite rocambolesche o vite eccessivamente, la vita di ognuno di noi, lì dove corre, noi siamo talvolta punti da serpenti velenosi. Abbiamo intorno a noi l'aridità. Pensate, quando investiamo in affetti e in relazioni dove mettiamo tutto noi stessi e poi ci rendiamo conto o che noi non riusciamo veramente a giocarci dentro quella relazione, o veniamo traditi, o c'è il doppio gioco. Noi viviamo questa realtà difficile che è stare dentro la storia in una situazione appunto dolente. Dov'è che ci viene incontro il Signore? Dove vuole attivare la comunione con Lui, cioè offrirci la sua stessa logica di vita, la sua stessa possibilità, la luce che viene da Lui, la forza che viene da Lui. La sequenza che abbiamo ascoltata ci parla di pane dei pellegrini e pane dei viandanti. È Lui che viene sulla nostra strada. È come per i due di Emmaus, è Lui che ci raggiunge. È Lui che si dona lì dove noi viviamo, proprio perché ciò che noi viviamo abbia il gusto dell'eterno, cioè il gusto della pienezza. Abbiamo di fronte agli occhi la grande promessa che ci viene fatta nell'Eucaristia: chi mangia di questo pane, chi mangia di me, non muore. Ma non si tratta semplicemente degli ultimi istanti per passare dall'altra parte. Ditemi se noi non abbiamo necessità di vita eterna, cioè di vita piena, oggi, non domani. Oggi noi abbiamo necessità di degustare una vita vivibile, di dare vita alla vita. Noi, con tutta la buona volontà, con il buon carattere, con le virtù più o meno provate che ognuno di noi ha, ci rendiamo conto che questa forza non la diamo, che questa luce non la intravediamo, che alcuni passi non riusciamo a mettere. Ecco perché l'Eucaristia ricordati, non dimenticare tutta la storia della salvezza che è appesa a questi due veli. Noi vi facciamo memoria del Signore che che ha spezzato se stesso per noi, per non dimenticare di quale amore siamo amati. È Paolo che scrive ai Corinzi, richiama la verità di questa nostra assemblea. Vi è un solo pane, noi, benché molti, siamo un solo pane. Mangiare l'Eucaristia è non riconoscersi del medesimo corpo, voi capite che è un'aberrazione. Dove si vede la devozione all'Eucaristia? Con lo stolto, occhi chiusi e mani giunte? No, non condanno tutto questo se nasce davvero amore, ma si quantifica in altro, si quantifica nel prendersi i pesi gli uni degli altri, cioè nel riconoscerci tutti del medesimo corpo che è il corpo del Signore. Abbiamo ascoltato e pregato questa sequenza dove ci viene ricordato che questo pane non deve essere gettato. Noi pensiamo subito ai sacrilegi, chi viene in chiesa prende le specie eucaristiche o per profanarle o per rubare le viscidi, che tutti pensano sempre di chissà quale preziosità, che sono viscidi. Ma c'è un'altra realtà, come può essere buttato, come può essere gettato questo cibo? Ogni qualvolta noi non riconosciamo che la vita corre nella gratuità e nel servizio. Il pane è gettato, l'Eucaristia è calpestata, è un sacrilegio. Voi pensate con quanta devozione è uscendo non riconoscere che chi è a fianco è mio fratello e mia sorella. L'Eucaristia è gettata ogni qualvolta la gratuità della vita non funziona. E allora dobbiamo chiedere perdono, io per primo, quanta Eucaristia mangiata e quanto spergiuro nella mia vita c'è stato, perché non è diventato dono, non è diventata cura, non è diventata attenzione. Non è diventata promozione dell'umano negli altri, non ha colto il volto del Signore negli altri. Siamo sacrileghi anche noi. Quando l'Eucaristia viene mangiata così e non diventa forza e decisione per mettere dentro la storia i sentimenti di Gesù, la logica del regno, io tremo a celebrare questa Eucaristia. Io per primo, che la presiedo, ma chiedo anche a voi che ci sia una vera devozione all'Eucaristia, che il Signore ci chiede di mangiare e di bere di Lui, perché lì c'è l'irruzione del suo cuore dentro il nostro piccolo cuore, dentro i nostri orizzonti striminziti, piccoli, duri. Il cibo degli angeli è sperperato e buttato da noi quando non perdoniamo. Quando portiamo in cuore come prima cosa il progetto come fartela pagare, invece di cullare in cuore il progetto di come riavviare la comunione, quello è sprecare l'Eucaristia, quello è il sacrilegio. Non ci confessiamo mai quando ci mettiamo ai piedi del Signore in questo sacrilegio, mai lo sacrilegio. Il Signore, ci dia la grazia di essere veri adoratori in spirito e verità del corpo e del sangue del Signore che per noi si è spezzato. Benediciamo il Signore perché possiamo ancora vivere questa Eucaristia e il fatto di uscire per le vie della nostra città non vuole essere una dimostrazione forzuta della fede, ma una testimonianza mite e coraggiosa, testimonianza mite e coraggiosa che noi qui nell'Eucaristia troviamo la forza per continuare il dono nella coniugalità, nella paternità-maternità, nel ministero ordinato, nelle amicizie, nel non imbroglio nei posti di lavoro, nel prendere sul serio chi ci parla. Questa Eucaristia rinnovi profondamente i nostri sentimenti e chi ci incontra veramente possa ripetere: sei così buona Gabriella, sei così buono Mario, sei così buono Don Tale e Don Altro. Cosa sarà Dio? Tutto in noi per l'Eucaristia dovrebbe richiamare la bellezza, la santità, la gratuità del volto del Signore.